Sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana, e Angela che vi parla. Con me in studio stamattina Giulio Franzosi, che ringrazio davvero di cuore perché ho invitato Giulio. Giulio è giardiniere, ha una ditta di manutenzione del verde, il germoglio di Acisate, ma ha fatto un'esperienza di incontro e di lavoro con alcuni giovani migranti. Siamo nel periodo della Quaresima, il tema è la carità. Credo che valga la pena di ascoltare con attenzione questa esperienza che Giulio ci propone. Grazie innanzitutto di essere venuto.
Grazie a te dell'invito, saluto tutti quelli che sono all'ascolto. Io porto la mia storia, quindi una storia semplice, ed è fatta di un incontro. Un incontro che è nato al novembre del 2015, quando, come tutti gli anni, aiutato da alcuni amici, partecipo alla giornata della colletta alimentare che si svolge nei supermercati, in 100 supermercati qui in provincia di Varese. Io nello specifico ero con mio fratello ed alcuni amici a Induno, all'Esselunga di Indunolona, e mi vedo arrivare, con mia grande sorpresa perché non lo sapevo, dei ragazzi, dei migranti appunto, a fare la giornata di raccolta degli alimenti. Questi sono alimenti che vengono raccolti e poi portati alle famiglie che hanno bisogno qui in provincia di Varese. Loro sono arrivati, dovevano rimanere, sono stati accompagnati da un'amica di Induno, dovevano rimanere con noi per 2 ore, quindi dovevano fare il turno dalle 8 alle 10 e nel frattempo che erano lì abbiamo cominciato a discutere, a parlare, no? Perché non li avevo mai incontrati. Per me i migranti erano quello che sentivo alla televisione, quindi questi sbarchi che arrivavano in massa. E siccome io faccio un lavoro abbastanza umile, che è quello del giardiniere, pensavo anche nella mia mente: se questi arrivano, non è che potranno andare a fare dei lavori in cui uno deve avere comunque uno studio alle spalle, mi ruberanno il lavoro. Quindi ero anche un po' preoccupato, no? Li ho incontrati insieme ai miei amici che c'erano lì quel giorno, e la cosa che mi ha colpito prima di tutto era la loro disponibilità, di come erano lì quel giorno lì ad aiutare in maniera gratuita questo gesto. E poi il fatto che da 2 ore, che era il tempo che dovevano fermarsi, sono rimasti lì con noi tutto il giorno. E inevitabilmente, quando sei con persone che non conosci, cominci a parlare, cominciano a raccontare le loro storie, il perché sono venuti qui, e quindi uno comincia a interessarsi.
Bene Giulio, sentiamo un po' di musica. Ricordo che siamo in diretta 0332 26 4266, e poi ci racconterà, abbiamo tutto il tempo per poter raccontare proprio questa storia.
Il giorno della colletta alimentare del plenilunio che illustrava la stazione, lui ritornò dal militare con l'ombrello come una spada di San Giorgio senza il drago. Aveva troppe cicche in bocca e un cielo in testa ed un anello di un mercato in riva al mare. Lei era stanca, con 2 guance da conchiglia, dietro un'insegna che diceva forno a legna. Sotto una pianta che perdeva foglie rosse, sotto una pianta che perdeva la pazienza, lei era stufa di guardare la sua ombra con quella forma di bottiglia d'altri tempi. Lei era stanca di ascoltare i tavolini e di tradurre al pizzaiolo gli ingredienti. Lena de Pic, Lena de Coeur, l'una che segna i carti e permesse dal mazzo, l'una redunda e l'una pelanda, l'una che sculta tucci e parla con i segni. lui non aveva neanche gli abiti d'inverno, solo una tuta come un pugile di strada, una cintura tolta via dalla divisa, gli anfibi rotti e gli occhi fissi sul menù. Quando la vide si sentì tornato a casa, lei lo guardò e gli sorrise per metà. Abbiamo un cielo di tessuto e silicone, un bacio in gola che ci prude dalle medie, lo stesso palo che sorregge i pomodori. Lo abbiamo in pancia, ma non lo diremo mai. Sotto la luce, con problemi di tensione, lei chiuse gli occhi e se lo ricordò bambino, lo avrebbe preso per il collo con la mano. Lo stringerò finché quel bacio ti uscirà. Lui mescolava sempre Pepsi e vino rosso, con una faccia senza petali e confini. Ti amo anche se c'hai il culo come un frigo, ti amo anche se non te lo dirò mai. L'una che segna i cart e permesse dal mazzo, l'una ridunda e l'una pelanda, l'una che sculta tucci e parla con Nissen.
Bene, come vi ho detto, sono con Giulio Franzosi, che partecipa anche all'Associazione Solidarietà Non Solo Pane, che ha fatto questo incontro, lo stava già, come dire, dicendo prima. È un momento in cui si parla tanto di migranti. Io credo che valga la pena ascoltare le esperienze dirette di chi li ha incontrati, di chi ha lavorato con loro. È anche un giorno speciale oggi, perché ieri appunto è stata data la cittadinanza a questo ragazzo Rami, ragazzo di origine egiziana, che ha salvato questi suoi compagni proprio da una fine che poteva essere davvero terribile. E quindi si sta riparlando anche dello Ius Soli o di tanti aspetti legislativi che potrebbero essere, come dire, modificati anche a favore di questi ragazzi, questi migranti. Ma con Giulio vogliamo proprio parlare della sua esperienza diretta, proprio perché li ha incontrati, ha lavorato con loro. Giulio, possiamo dire qualche nome di questi ragazzi? Questi ragazzi come sono? Sono dei ragazzi che vengono, quelli che tu hai incontrato?
Sì, allora io ho stretto amicizia, perché poi alla fine ne ho incontrati tanti, ma ho stretto amicizia con alcuni di loro, perché io sono certo che nella vita le preferenze ci sono, e grazie a Dio che ci sono anche. E quindi ho conosciuto molto bene Suliman, che adesso lui fa consegna il cibo in bicicletta qui in provincia di Varese.
E proveniva da che paese?
Dal Gambia. Suliman, che proviene dal Gambia, è partito da casa sua a 16 anni, figlio unico, ha lasciato solo sua mamma, perché suo fratello più grande e suo papà sono stati uccisi in una rivolta nel paese dove era lui, che era in lotta con il Senegal. Quindi è partito a 16 anni, e siccome lui è anglofono, quindi sapeva molto bene l'inglese, è stato utilizzato quando è arrivato in Libia come tramite sul gommone,
come mediatore, interprete
sul gommone per farli poi prendere qui, per farli poi recepire in mare. Poi ho conosciuto Abdul, con Abdul c'è stata una storia che è la storia più bella che ho avuto con i migranti, con il migrante. Lui è stato il primo che ho incontrato, e ve la racconto dopo brevemente. che però adesso non ho più, non sento più, perché ha lavorato per me per qualche mese, poi è andato a fare il giardiniere per un'altra persona e adesso è in corso, lavora per una profumeria, fa il buttafuori, tipo quelli che stanno all'ingresso, che controllano che tutto sia in ordine. Adesso lavora con me Lamin, anche lui del Gambia, amico sia di Suli ma anche di Abdul. Ha cominciato a luglio dell'anno scorso, è assolutamente un ragazzo intraprendente che ha già appreso la buona parte del mestiere, vabbè che non è complicato, però bisogna metterci sicuramente dell'impegno fisico. E poi l'ultimo che mi viene da citare è Aidara, che vive praticamente a casa del parroco, che era il parroco del paese dove abitavo io prima, di Bisuschio, e fa da badante al papà della moglie del fratello del Don.
Ecco,
ce l'ho fatta.
Ma come sono questi ragazzi? Ecco, tu li hai trovati con dei desideri, con delle speranze? In fondo credo che ti abbiano detto qualcosa, perché se tu ti sei così avvicinato a loro, hai fatto così amicizia con loro, evidentemente ti hanno suscitato un interesse, insomma, sì, un desiderio di conoscere, una curiosità, no?
Ecco. Sì. Allora, come dicevo prima, quando tu incontri una persona e lo incontri, quindi vuol dire che lo cominci a conoscere fino in fondo, conosci quali sono i suoi desideri, la sua storia. Io magari una cosa mia, ma anche perché sono molto curioso nella vita, ti viene voglia un po' di farci i conti, no? di passarci del tempo insieme per capire realmente chi hai di fronte. E quando loro mi hanno raccontato, perché poi le storie sono molto simili, che il desiderio che li muoveva a fare questo viaggio era perché era il desiderio di felicità, di avere comunque un futuro più rosio, un futuro più felice, perché loro al loro paese non è che stessero male. Alcuni di loro, quando ti raccontano, non è che dove erano in Senegal o in Gambia hanno avuto problemi di guerra e sono scappati, ma avevano il desiderio di vivere una vita all'altezza di quello che era la loro domanda. Quindi vedendo, soprattutto con i media, con la televisione, col telefono, che nell'Occidente si stava meglio, intraprendono questo viaggio. La cosa che mi colpisce è che a tutti, quando tu poni la domanda, ma se tu avessi saputo prima di quello a cui andavi incontro nel viaggio per venire qui, ti saresti messo lo stesso in cammino? E tutti, e anche con le lacrime agli occhi e comunque molto una decisione molto sofferta, ti dicono assolutamente no. Anzi, se io sento qualcuno, mio amico, mio parente, che vuole mettersi in viaggio, gli dico di non farlo, perché poi ci sono storie tragiche dietro a questo movimento, dietro a questo incamminarsi, perché soprattutto quelli che conosco io, che quindi sono nel centro dell'Africa, devono attraversare il deserto e poi arrivare in Libia. In Libia li aspetta l'inferno, perché è una roba indescrivibile quello che gli fanno queste prigionie, perché loro sono assolutamente schiavi, devono passare del tempo in cui fanno dei lavori sottopagati per tirare sui soldi per intraprendere poi il viaggio col gommone, devono passare il Mediterraneo, quindi affrontare delle acque a loro sconosciute e tante volte anche l'ultimo viaggio loro, perché molti, se non muoiono nel deserto, muoiono lì, e arrivare poi a essere salvati qui nel mare per essere portati poi sulla terraferma. Ma mi ricordo quando Abdul, la prima volta che gli ho chiesto cosa ha provato quando ha appoggiato il piede su quel gommone, perché poi lui aveva paura dell'acqua, lui si è messo a piangere e ha detto: io l'unica roba alla quale ero aggrappato era la mia grande fede. Quelli che conosco io sono tutti e quattro musulmani. La grande fede, perché se Dio ha voluto che io incontrassi questo sulla mia strada, sicuramente lui sapeva che era il bene per me, quindi mi sono affidato fino in fondo e sono partito nonostante la paura. Dicevo della storia di Abdul, che volevo raccontare in breve perché è il primo che ho incontrato di questi amici. Lui l'ho incontrato perché il presidente del Non Solo Pane, Andrea, mi ha proposto insieme al comune di Varese di prendere in gestione questo piccolo posto in Villa Baragiola per coltivare la terra, per fare degli orti. Io all'inizio ho detto di sì perché me lo proponeva un amico, Andrea, e quindi ho detto va bene, proviamoci. Siamo arrivati sul posto, era 25 aprile del 2016, abbiamo visto questo terreno molto incolto perché era stato tenuto bene fino a che c'erano i frati lì a coltivarlo. Poi per anni è stato lasciato in disuso, quindi c'era ogni rovo, ogni cannetta che sovrastava tutto, non si vedeva neanche com'era sviluppato poi la conformazione del terreno. Ci siamo messi quindi un giorno di giugno di buona lena con una decina di questi ragazzi a pulirlo. E come capita spesso, intanto che tu fai, si svela davanti agli occhi una roba inaspettata. Primo, che il posto lì era magnifico, un'esposizione a sud tutto il giorno, fatto su delle pianelle, quindi c'era la possibilità di coltivare, e poi comunichi con chi lavora con te. E quindi le giornate di lavoro, che erano il lunedì mattina e il giovedì mattina, diventavano giornate in cui raccontavi chi eri tu e loro raccontavano della loro vita. Abdul è quello che mi è diventato più simpatico, forse anche perché fisicamente era quello più grosso, ha delle braccia che sono grosse come le mie gambe e faceva metà della fatica di quella che facevo io per tirare su i legni che tagliavamo, e quindi io ho detto uniamo l'utile al dilettevole ed è il primo ragazzo che ho assunto a venire a lavorare nella mia ditta di giardinaggio.
Giulio, questo progetto comunque era in rapporto con le istituzioni, cioè sì. Sostanzialmente te l'ha proposto Andrea Benzoni, che è il presidente dell'associazione Non Solo Pane, l'associazione Solidarietà Non Solo Pane legata al Banco Alimentare, ma in rapporto con il Comune di Varese.
Sì. Sì,
ecco,
sì,
il comune... Questo mi sembra importante dirlo, perché il Comune di Varese comunque un'altra istituzione, insomma, ogni comune si attiva perché questi ragazzi possano cominciare ad inserirsi sul nostro territorio e possano imparare qualche cosa, quindi si dedica anche alla necessità di far loro una formazione, insomma, un apprendistato.
Sì. Io devo essere sincero, perché hanno guardato sempre con molta simpatia questo nostro impegno e ci hanno sempre aiutato, venendoci a trovare durante anche le settimane sia l'assessore che il sindaco e guardando un po' anche lo stato dei lavori. Dopo raccontando ci sarà il racconto che dell'anno scorso, che è il momento di stallo in cui questa cosa si è fermata, ma dopo vi racconterò meglio perché. E proprio oggi, tra l'altro oggi pomeriggio, abbiamo un incontro sempre con il Comune di Varese, con la dottoressa Barolo, per vedere come ricominciare invece quest'anno questa attività, che per un anno ha avuto, diciamo, un anno sabbatico.
Bene, continuiamo a sentire un po' di musica e poi continueremo a parlare con te. È interessantissimo quello che stai dicendo.
Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene, vita ce n'è. Sai ancora l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola. perdono, perdono. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto ha un senso e ci appartiene. Vita ce n'è, sai, ancora, l'amore che si rinnova, lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola, yeah. Se un sogno non finisce, o è tutta verità, la nostra è una scommessa, tra due fuochi che si uniscono, io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai, ancora, l'amore che si rinnova, ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola, yeah, per noi, yeah. Vita ce n'è, vita ce n'è, yeah. Vita ce n'è.
Stiamo parlando di migranti, un momento in cui davvero l'opinione pubblica sta parlando molto di questo e anche sta parlando dello Ius Solis. Ne stiamo parlando proprio a partire però da un'esperienza che uno ha vissuto con Giulio Franzosi, che ha una ditta di manutenzione del verde, germoglio di Arcisate, che, come dire, ha incontrato questi ragazzi, ha lavorato con loro anche in rapporto con le istituzioni, ragazzi che sono arrivati su un gommone in Sicilia e che poi sono stati smistati, arrivati in Lombardia e poi affidati a delle cooperative sul territorio, sul nostro territorio, tra cui appunto, come hai detto, l'Arca, il Ballafon e Intrecci, quello sì, della Caritas. E quindi, come dire, il tentativo è di inserire comunque questi ragazzi, di inserirli in modo tale che comincino a conoscere e ad apprezzare anche il nostro modo di essere, la nostra cultura, senza togliere loro nulla, ma che ci possano essere dei punti in comune su cui lavorare. Tu dici la possibilità di farli lavorare in un progetto che ha avuto questo titolo, mai detto, anche gli angeli
coltivano i fagioli.
Anche gli angeli, sì, coltivano i fagioli, che è quello di Villa Baragiola. Villa Baragiola è dentro in quel complesso che era, faceva parte ancora del seminario di Venegon, sì, cioè del seminario della diocesi di Milano, no? Che poi è stato restaurato, rifatto, ci sono dentro tantissimi adesso uffici del comune di Varese, ma la parte posteriore proprio di questa villa aveva appunto degli orti, delle piante, anche forse ci sono
assolutamente
ancora,
e nel tempo, ecco. I lavori, come tutte le cose, i lavori fatti bene, quindi tutti i muri a secco o il pensare di come
fantastico
mettere giù alcune piante fatte da questi frati sono ancora lì da vedere, perché comunque quando parliamo di frati arrivano dalla storia di San Benedetto di edificare, di costruire l'Europa, e quando fanno una roba fatta bene
rimane nel tempo. E questi ragazzi quindi, come dire, hanno dato una disponibilità a lavorare in questo progetto. Ecco, come li hai visti? Come mi hai detto, è stato sicuramente un momento in cui c'è la possibilità di farli lavorare, ma anche di comunicare con loro. Poi di vederli però all'opera e di vederli se hanno un interesse davvero verso quello che stanno facendo o meno.
Sì, era come in tutto, nel senso, io ho la mia ditta, io sono in proprio dal 2003 e dal 2003 quindi ho sempre cercato qualcuno che mi potesse dare una mano nel lavoro, perché comunque Il lavoro del giardiniere è un lavoro molto manuale e bisogno che sicuramente qualcuno ti dia una mano, non puoi farlo da solo, ci sono tanti lavori che vanno fatti in due, in tre. E quindi è da tanto tempo che facendo questo lavoro che ho sviluppato anche una mia idea, cioè io lo vedo quando sul campo uno fa andare le mani, se ha voglia, se non ha voglia, se è intraprendente, se è lì a tirare la giornata. E come in tutte le persone che ho provato, e qui sono anche un po' orgoglioso perché dico che dal 2003 io non ho mai licenziato nessuno se non la prima persona quest'anno, dopo quindi 15 anni di attività, perché io ho sempre voluto valorizzare l'altro che poi non è fatto come me, e vedendo questi ragazzi qui sicuramente alcuni mi impressionavano per la voglia, come devo essere sincero, altri mi facevano venire il nervoso per come affrontavano la giornata, ma perché è l'uomo, perché è l'umano, cioè non è perché sono loro. E solo che quelli che avevano voglia di lavorare, perché il tempo poi è la grande livello, la grande
misura, che
la
ti
grande
dice.
Misura, quelli che avevano voglia in questo momento preciso a oggi lavorano tutti, quindi vari Pedro, Suliman, Aidara, Abdul, sono tutta gente che è impiegata. E come ripeto, Lamin, che è il ragazzo che lavora con me, l'ho assunto 3 giorni fa a tempo indeterminato, ho fatto le prove, si è dimostrato uno che ha voglia di lavorare e quindi da 3 giorni è assunto da me per tempo indeterminato.
Credo che debba conoscere anche però gli alberi, non solamente deve sapere gli alberi, i fiori, quello che deve puntare o non deve puntare.
Ecco, questo qui è l'altro passaggio, ecco. Perché è quello che mi hanno sempre un po' trasmesso, è che quando vai in uno stato che non conosci, la chiave per entrare in quello stato lì è la lingua, cioè lo scoglio più grosso che ho incontrato con loro è che vedevi tantissimo la differenza con chi aveva voglia reale di integrarsi e quindi di arrivare a capire realmente prima come funziona un paese, come ci si deve comportare, quali sono le abitudini,
quali sono i diritti e i doveri.
Sono i diritti, i doveri. E quelli invece che questo passaggio qui non l'hanno fatto, e immediatamente con quelli che parlavano meglio la lingua italiana era molto più facile entrare in rapporto. Poi io questo lavoro degli orti da un certo punto l'ho fatto in compagnia di alcuni amici italiani, mi viene da citarne un paio, Giovanni Riganti e l'altro lo chiamo con
cioè li hai coinvolti
Gigi.
Proprio in questo,
li ho coinvolti
in questo progetto,
e loro sono stati assolutamente entusiasti nell'aiutarmi perché incontravano delle persone che avevano voglia di fare. Quindi Giovanni ancora tutt'oggi ha fatto un anno sabbatico, purtroppo perché non abbiamo lavorato quest'anno, ma tutti i mesi mi chiede quando ricominciamo questa attività perché ho tante idee da mettere sul campo.
Come volontari venivano?
Sì, come volontari, assolutamente. E quindi la chiave per entrare in un paese è assolutamente la lingua, la cultura. Quello che abbiamo affrontato prima appena, il fatto della religione, io non una cosa ho avuto sempre chiaro fin dall'inizio, che non ho mai avuto la pretesa di farli diventare cattolici, cioè ce ne sono tanti di ragazzi migranti, c'erano anche cattolici che venivano lì, ma io devo dire la verità, quelli con cui ho stretto più rapporto sono proprio questi 5 che
ragazzi
sono
musulmani verso cui hai un profondo rispetto, insomma.
Profondo rispetto per la loro religione come loro hanno per la mia, quindi è capitato anche che venissero a messa perché li avevo invitati alla comunione dell'ultimo dei miei figli e non hanno disdegnato di stare in chiesa e stare lì durante la funzione, ma perché c'è questo profondo rispetto in cui io non sei di meno perché non credi nel mio stesso Dio. E qui volevo raccontare del passaggio con Abdul che è stato fatto.
Ecco, mi sembrava importante però sottolineare questo, che questo coinvolgimento non è stato solo nell'ambito lavorativo, ma tu hai coinvolto anche la tua famiglia, no? Hai coinvolto te stesso e la tua famiglia proprio per intensificare questa amicizia, per aiutarli ancora di più a, come dire, a conoscere meglio la realtà, la nostra realtà, quindi sì, non solo la realtà lavorativa, ma anche la nostra società, i nostri costumi, il nostro modo di vivere. E non hai trovato delle obiezioni sostanzialmente, perché questi ragazzi comunque ti sono venuti dietro, no? Hanno vissuto un'esperienza di amicizia. Poi è chiaro che la libertà decide, poi ad un certo punto, diventando grandi, uno rispetta chiaramente la libertà di uno, se vuole poi fare un altro tipo di cammino, un altro tipo di percorso, ma per quanto tu li hai potuto incontrare e vivere per quel tempo, sicuramente loro, come dire, ti sono stati grati, certo, ma anche hanno vissuto con te, insomma.
Hanno risposto sì, io devo dire, qui devo dire grazie a mia moglie, che ha aperto le porte di casa fidandosi di quello che era il mio racconto, di quello che portavo a casa, perché quando comunque uno vive qualcosa di vero, nel vissuto vive qualcosa di vero, lo cambia, quindi è anche più contento. Lei, guardando questa cosa, si è fidata e adesso forse è il terzo Natale che invitiamo questi ragazzi a venire a passare il Natale con noi, ma non rimane ferma a Natale, perché è giusto, perché siamo tutti più buoni ed è giusto invitare il migrante a pranzo, ma capita anche durante l'anno che facciamo delle cene insieme in cui ci si racconta, perché adesso, non vivendo più a stretto contatto nella realtà degli orti, perché ripeto, questi lavorano, ci si racconta come va la vita, cosa stanno facendo, e vengono fuori anche delle belle discussioni. Mi ricordo una volta a tavola con alcuni amici, con Antonio e Tamara, che ne hanno ospitato uno per parecchi mesi a casa loro a dormire, e con la Giselle, la moglie del Carlo Chiodi.
Nostro direttore mitico della radio, ecco.
Erano venute fuori delle belle discussioni, soprattutto con Aidara, che è questo ragazzo che adesso fa il badante ad Abbiate Guazzone, perché lui era quello un po' il leader del gruppo, era quello che è molto più credente, è uno che fa
praticante, ecco.
Che tutte le settimane, nonostante non è per tutte le settimane, ma lui fa il Ramadan durante l'anno e prega tantissimo. E all'inizio sembrava quello, mi viene da dire, salvate il termine, un po' più invasato degli altri, no? E invece sempre il tempo ha dimostrato che lui era proprio quello che aveva più voglia di integrarsi, perché per lui era chiaro di chi era, perché lui, avendo una fede così forte, non aveva il problema di doversi mischiare con altro, perché è certo di chi è lui.
Sì.
E questo è uguale ma contrario, perché io ho questa possibilità di invitarli a casa mia o di essere libero di dirgli venite in oratorio, in parrocchia, perché io ho la grazia, la fortuna di aver incontrato la Chiesa, di aver incontrato Cristo e di essere certo di chi sono io, e quindi di non far la fine della statua di sale nel mare che si scioglie.
Quindi una profonda identità, insomma, un'identità cristiana che comunque uno riconosce qui e dentro, no? Così com'è. È sempre molto meglio avere una identità precisa per poter confrontarsi con l'altro, dialogare con l'altro, proprio questo davvero è necessario. Giulio, non so come ringraziarti veramente per tutto quello che ci stai raccontando, ci stai dicendo, perché effettivamente il problema è così complesso, il problema dell'immigrazione, che spesso dimentichiamo le persone, chi sono le persone, no? Queste persone sono uguali a noi, con gli stessi desideri, con le stesse cose, con la stessa libertà, con la stessa possibilità di dire no ad una proposta, con la stessa, ecco. Però il fatto che, come dire, abbia anche coinvolto questa famiglia, siamo in tempo di Quaresima, il nostro arcivescovo ci ha detto di sorridere al nostro vicino, che è la cosa minimale, no? Pensa cosa vuol dire anche per te, per i tuoi figli, no? Questa esperienza di accoglienza e di incontro, che poi rimane per la vita, no? E quindi credo che valga la pena che, lo sto dicendo, le persone ci stanno ascoltando, che questo è possibile, è possibile, è umanamente possibile. Poi uno non si deve stupire se uno poi fa un altro percorso, va da un'altra parte, però per quel tempo che ti è dato c'è la possibilità di vivere un incontro autentico, no?
Assolutamente.
Ecco, questo mi sembra la cosa più importante che noi possiamo dire, no, a chi ci sta ascoltando, soprattutto in un momento così, così polemico, così proprio sul tema dell'immigrazione, tema molto complesso di cui noi non entriamo negli aspetti, ma proprio parlando con te la prossima volta, con una di queste cooperative proprio che si occupa di migranti, cerchiamo di capire proprio il percorso che questi ragazzi fanno e la possibile esperienza di incontro ed accoglienza di questi ragazzi. Ancora un po' di musica e poi continueremo questa intervista a Giulio Franzosi. Giulio Franzosi, e con lui stiamo parlando della sua esperienza di incontro, di accoglienza, di conoscenza, di valorizzazione di questi ragazzi che lui ha incontrato, che vengono dal Gambia fondamentalmente.
Sì,
no?
Gambia, Senegal.
Giulio, che cosa vuoi aggiungere a tutto questo, al lavoro che hai fatto con loro, al progetto? Qualcuno ha aderito a questo progetto o vi ha aderito in modo, anche il progetto degli orti solidali, insomma, vi ha aderito in modo pieno e altri invece così, come dire, ciascuno poi risponde secondo la sua voglia, il suo desiderio di poter imparare qualcosa, di potersi anche integrare, libero di decidere quello che vuol fare nella vita, né? Ecco, questo certe volte ci scandalizza, perché noi vorremmo già subito che questi qui si inserissero, si capissero subito tutto quello, che facessero esattamente quello che noi desideriamo. In realtà c'è un cammino anche per loro, una strada anche per loro, una pazienza anche con loro da avere.
È proprio quello che a un certo punto è successo, perché quando avevo cominciato a fare questo lavoro degli orti mi scandalizzava il fatto che alcuni non rispondessero come avevo in mente io, no? Quindi non lavorassero sudando, non stessero lì in una certa maniera, e io dicevo: ma come, io sono qua a dedicarvi del tempo e voi non rispondete per come ci ho in mente io? Ma è proprio qui che si rompe il meccanismo, quando uno pensa di essere la risposta al bisogno dell'altro. Se io penso di essere la soluzione e quello che è arrivato bravo, l'italiano, l'occidentale, che ha avuto la fortuna di nascere dalla parte giusta del mondo, e vi sto dedicando delle ore e voi non rispondete per come in mente io, lì ancora una volta sono io che do la misura di quello che faccio, no? Sono io che sono quello bravo, tra virgolette, e voi dovete soltanto stare a quello che dico io, perché io sono la via, la verità e la vita. E questo qui è il grossissimo problema, e quindi il lavoro che ho dovuto fare è stato su di me, che è un lavoro che può nascere da questa esperienza qui, ma che è il lavoro della vita. Perché l'altro non è solo il migrante, l'altro è mia moglie Sara, sono i miei figli, sì. Che sono diversi da come ci ho in mente io, sì. E quindi inevitabilmente uno deve mettersi in gioco, e per mettersi in gioco devi avere comunque il coraggio, la voglia, l'energia di affrontare, ma soprattutto una compagnia di persone che io riconosco nella Chiesa e nel movimento che ho incontrato, perché io la Chiesa l'avevo già incontrata, ma nella mia storia poi ho dovuto rinnegarla, perché quando sono andato a militare ho pensato che era tutto falso l'ambiente dell'oratorio, quello che avevo visto, e ho dovuto rincontrarla grazie alla testimonianza che mi dava mio fratello di quello che invece aveva incontrato lui in università, nel movimento di Comunione e Liberazione. Diciamo che lì c'è stato un po' un passaggio più personale, no? Più approfondito, quindi il dover avere le motivazioni del perché si fanno le cose, una fede più matura, una fede che ti aiuta nel concreto a vivere la vita. E quindi facendo questo lavoro su di me, parlandone molte volte con tanti amici, quello che veniva fuori era: ma tu non devi avere questa preoccupazione che l'altro sia come tu hai in mente, che l'altro risponda al lavoro degli orti o a quello che tu gli dici per come in mente tu, ma tu questo seme di bellezza, di bontà l'hai gettato, poi è Dio che lo fa crescere come voglia lui. È quello che dicevi tu prima, la libertà dell'altro è sacra, che l'altro a un certo punto decida di cambiare, chi lavorava con me ha deciso di andare da un altro giardiniere, sicuramente è stato uno smacco all'inizio, perché questo ragazzo, che come dicevo prima è il primo che ho incontrato, Abdul, ha vissuto anche dei mesi a casa dei miei genitori perché aveva bisogno di un posto dove stare, ma non ha esitato quando ha trovato un altro che gli ha detto: vieni a lavorare da me. Se non che dopo 6 mesi è rimasto a casa, perché l'apparenza fisica, la prestanza fisica di questo ragazzo qui non bastava per stargli di fronte, perché è un ragazzo poi che ha più bisogno di altri, che ha una storia più particolare, quindi per fargli compagnia bisogna realmente avere in mente chi hai di fronte. E quindi non è che è caduto tutto, è crollato tutto quello che c'è stato prima, allora se si comportano così basta, chiudo. Perché altrimenti io mi rendo conto che se questo è il mio modo di ragionare, la mia misura sulla vita, prima o poi chiudi con tutti, perché l'altro
non sono mai esattamente come li vuoi tu.
E certo, ti deluderà sempre per quel poco o per quel tanto che capita, che ti succede.
Ecco, mi piace Giulio quello che stavi dicendo sui semi, seminare. è tutta la vita, no? L'educatore, no, semina, non sa, poi tu che fai il giardiniere lo sai bene, no? Che i tempi della semina sono veramente, delle sementi sono diverse, ma se tu semini puoi raccogliere. Qual è il tempo del raccolto? È diversificato, e questo te lo dice la tua esperienza, no? È differenziato, per cui credo che questa... Però vale la pena di seminare, vale la pena continuamente di seminare. Chiedo a ciascuno di noi, siamo in Quaresima, l'esperienza della carità della semina è un'esperienza di testimonianza che è necessario fare, bisogna fare, che... a cui siamo chiamati, anche il nostro Civescovo ci sta chiamando a dare una testimonianza anche solo di poco, di un modo di essere diverso di fronte all'altro, cioè che non è già di valutazione o di giudizio o di pregiudizio, ma è di semplice incontro, cioè che poi può diventare qualcosa di più o anche può essere, però questo incontro è richiesto a ciascuno di noi, no? Questa testimonianza.
Io sono assolutamente con te, perché una delle cose che ultimamente, ma neanche tanto ultimamente, da qualche anno mi frulla nella testa è che io un domani di quello che ho incontrato, della grande grazia che ho ricevuto, dovrò render conto a qualcuno, perché assolutamente questo è un dono inaspettato. Vivere la vita con il gusto di viverla, per come sono educato, a quello che mi è venuto incontro, porta sicuramente dentro una grande responsabilità, non te la puoi tenere per te, non puoi far finta che per te è così e gli altri non si sa, per quello che quando mi invitano a parlare, anche se so di non essere un grande oratore, io faccio fatica a dire di no, perché non tanto per un'affermazione di me, perché ripeto non
sei
non
stato
mi preparo,
bravissimo,
non mi preparo,
veramente
mi...
secondo me una testimonianza così serve molto di più di tante altre di tanti altri racconti o di tante altre analisi o indagini statistiche che veramente talvolta servono sicuramente, talvolta sì, serve conoscere, ma che siamo ormai in fase di chiusura, sì. Cosa possiamo dire? Salutare la tua famiglia innanzitutto.
Assolutamente,
ecco.
Sara che è al lavoro, che io anche qui ho avuto una grande fortuna di incontrare questa donna.
Una compagna fantastica, ecco.
Che fa, io ho cominciato a fare il giardiniere perché ho incontrato lei che vende gli attrezzi da giardino, quindi c'è conflitto di interessi.
Ecco, che bello tutto questo. Bene, salutiamo davvero, sì. E salutiamo tutta la tua famiglia. E i tuoi figlioli, e ti ringrazio davvero per la tua testimonianza.
Volevo dire solo l'ultima frase che mi ha colpito ieri sera, sì, guardavo sì. Un film di Zalone, Quo Vado, alla fine lui praticamente era tutto improntato sul posto fisso, quando gli danno la liquidazione da questo famoso posto nello Stato, lui la liquidazione la dona per prendere delle medicine per dei bambini in Africa, sì, e sì. Dice, l'ultima frase dice, non è commozione, non è compassione, ma è educazione.
Bene.
Secondo me racchiude quello che
abbiamo detto fino a questo. Grazie Giulio,
grazie
a tutti voi che ci avete ascoltato. Potete riascoltarla sul sito di rmf.it. grazie.